Leggiamo dal libro, dal Vangelo di Matteo, capitolo 20, versetti 1 a 16. Il regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all'alba per prendere a giornata lavoratori per la sua vigna. Si accordò con loro per un denaro al giorno e li mandò nella sua vigna. Uscito poi verso le 9 del mattino, ne vide altri che stavano in piazza disoccupati e disse loro: andate anche voi nella vigna. Quello che è giusto ve lo darò. Ed essi andarono. Uscì di nuovo verso mezzogiorno e verso le 3 e fece altrettanto. Uscito ancora verso le 5, ne vide altri che se ne stavano lì e disse loro: perché ve ne state qui tutto il giorno senza far niente? Gli risposero: perché nessuno ci ha presi a giornata. Ed egli disse loro: andate anche voi nella vigna. Quando fu sera, il padrone della vigna disse al suo fattore: chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Chiama i lavoratori e dà loro la paga, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Venuti quelli delle 5 del pomeriggio, ricevettero ciascuno un denaro. Quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più, ma non si ricevettero ciascuno un denaro. Nel ritirarlo però mormoravano contro i padroni, dicendo: questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li ha trattati come noi, che abbiamo sopportato il peso della giornata e il carico. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, disse: amico, io non ti faccio torto. Non hai forse concordato con me per un denaro? Prendi il tuo e vattene. Io voglio dare anche a quest'ultimo quanto a te. Non posso fare delle mie cose quello che voglio? Oppure sei invidioso perché io sono buono? Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Lasciamo risuonare ancora un po' questa parola, a occhi chiusi, che è familiare, e proviamo a vedere quale frase, quali parole ci sono rimaste dentro. O perché non ci piacciono, ci suonano strane, incomprensibili, oppure perché ci piacciono. In genere in questa fase vi resta ben poco, e tanto se vi resta una frasetta in mente. Di pancia, cosa vi rimane? Bene, per oggi non vi faccio più lavorare, ma stasera mi rifaccio, faccio lavorare voi. Restiamo in contatto profondo con questo testo e adesso io provo a, prima ve lo racconto. Che cosa succede qui? Perché Gesù l'ha raccontato, eh? Sicuramente camminando e sicuramente con delle intonazioni della voce, guardando negli occhi la gente che aveva attorno. Adesso, se volete, potete aprirli, ma proprio come volete. È una parabola della fine del racconto di Matteo, dal capitolo 20 in poi. E io ho preso per voi tre parabole, anzi quattro, perché anche quella che lavoreremo insieme stasera è di questo tipo, che o sono unicamente in Matteo, oppure Matteo le ha rielaborate con degli elementi diversi dagli altri sinottici. Perché ho fatto questo? Perché le parabole presenti solo in Matteo, o i testi presenti solo in Matteo, parlano di questioni della sua comunità e quindi sono molto vicine a una situazione esistenziale concreta e quindi sono più facili anche per noi capire che cosa ci sta sotto, perché la vita umana fondamentalmente non è cambiata da secoli. Le domande fondamentali degli uomini e delle donne sono le stesse. Allora, questa parabola racconta, paragone il regno dei cieli, il regno dei cieli è, come dire, quando Gesù parla del regno dei cieli, parla di Dio, della nostra relazione con Dio qui, adesso, sulla terra. È simile a questo padrone, cioè questo Kyrios, signore, padrone. Qui siamo in un castello, non è difficile immaginare i nostri trisavoli che lavoravano per un padrone. Questo padrone che ha un verbo che ritorna 5 volte, uscire, esce, 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 esce. A far cosa? A ingaggiare lavoratori. Per che cosa? Per la sua vigna. E ogni volta che esce trova in piazza dove effettivamente si ingaggiavano tutti gli operai, tutti i braccianti, tutti i poveracci stavano lì e non avevano un contratto a tempo indeterminato, avevano un contratto a giornata. I proprietari agricoli, o meglio in genere, non loro, ma i loro fattori, qui a un certo punto compare il fattore, cioè chi gestiva il responsabile del personale, andavano la mattina in piazza e, non so, a noi servono 10 operai, a me servono 5, eccetera. Ingaggiavano per la giornata e un denaro era il salario per qualsiasi lavoro in genere di una giornata e la sera venivano pagati. Altro che tempo indeterminato, si andava alla giornata. Questa situazione qui è descritta con molti dettagli, ma tutti la conoscevano, perché le cose succedevano così. È come oggi raccontare a qualcuno dei nostri contratti di lavoro, eccetera, più o meno, che se uno parla di voucher, se uno parla di tutti i contratti a progetto, si sa come funziona, curriculum, ecco. Quindi tutti conoscevano questa situazione e non erano stupiti. Siccome non erano stupiti, come dicevo ieri, e qui Gesù, come sempre, sta parlando fondamentalmente ai suoi, ma ai farisei, cioè a brave persone di Israele con le quali voleva comunicare. Glielo racconta, tutti sanno questa cosa, ma ogni parola ha sempre anche un significato simbolico, che noi lo vogliamo o no. Cosa vuol dire? Se io vi dico casa, noi pensiamo all'edificio, ma pensiamo alla famiglia che ci vive dentro. Quante volte diciamo quella casa lì è tutta in disordine, quella casa lì è uno specchio, quella casa lì ci si sta bene. Capite? Vuol dire che ogni casa, la parola stessa casa, noi non pensiamo solo ai muri. Pensiamo, infatti, se fosse in costruzione, diremmo piuttosto l'edificio, il cantiere. Casa, noi pensiamo a tutto ciò che ci sta dentro. Ogni parola ha un significato simbolico. Quando il popolo ebraico dice vigna, pensa a Israele. Sempre. Israele è la vigna di Dio. Sul tempio di Gerusalemme non c'era rappresentato nessun essere vivente. Perché? Perché la Bibbia dice niente immagini. Niente immagini. Rappresentare un'immagine è già un rischio di idolatria. Mica sono scemi, mica pensano che ci mettiamo a adorare un'immagine. Che cos'è l'idolatria? È dare a Dio dei tratti troppo precisi che l'esperienza e la vita non possono più modificare. Pensate che cos'è l'idolatria? Non siamo tutti a rischio di idolatria. Non è quello che ci dicono il denaro, ma quello lì è grossolano. È grossolano. Ma già pensare Dio in un modo troppo fisso, che non può più sorprenderti, ma anche pensare l'altro così, è idolatria. Capite? Tutte le immagini troppo fisse idolatrano. Ok.
deviazioni, ma sul tempio c'era solo un'immagine di vivente, un tralcio di vigna sul frontone, perché Israele è la vigna di Dio. Israele è la vigna di Dio. E chi dice pianta, io lavoro nelle vigne semisialane, chi dice pianta, dice già un'immagine molto mutevole. Perché? Se la fotografi d'inverno, hai un'immagine. Se la fotografi in primavera, ne hai un'altra. Io quando vedo a distanza di una settimana come cambia l'aspetto di una vigna, capite? In certe stagioni. Quindi, Israele è la vigna di Dio. Quindi, tutto il discorso che si fa qui è un discorso banalissimo a un livello di vita quotidiana, ma la stessa parola ha anche a un altro strato di noi un valore simbolico, evoca tante cose. Sarebbe interessante che ognuno di voi prova a cercare una parola che per lui ha prima un significato semplicissimo e poi, ma comunque gli fa venire in mente un sacco di cose. Ecco, quindi Gesù parla ai farisei di una cosa banale e loro ci cascano dentro, ma gli sta parlando di ben altre cose anche. E che cosa lo tradisce? Allora, intanto, vi dicevo ieri, tutte le cose strane. E adesso pian pianino le andiamo a vedere. Nel racconto normale di questo ingaggio, che è fatto in due fasi. Prima fase, l'ingaggio, l'offerta di lavoro. Seconda fase, la retribuzione. Quindi, in teoria dovrebbe essere la mattina l'ingaggio e la sera la retribuzione, e in mezzo c'è il lavoro. Invece qui c'è una cosa stranissima. Avete visto, contato quante volte esce questo padrone? Facciamo i conti. Alle 6 era normale, tutti uscivano alle 6 e basta, però, basta. Perché dopo è troppo tardi. Alle 6, alle 9, alle 12, alle 3 e alle 5. Ok? Questo è strano. Che cosa è strano? È strano perché questo padrone sembra ossessionato, come dice, cosa ha fatto qui senza lavorare? Oggi questa è la preoccupazione di tanti, perché noi abbiamo una certa età, ma se avessi un pubblico di giovani, scusate, io lo dico tranquillamente, queste cose qui, non, ogni tanto mi dicono, ma non devi parlare così, una certa età. Per me è bello essere vecchi, quindi vabbè, sono un po' africana su queste robe qui. Comunque, se avessi un pubblico di giovani, non potremmo non essere qui con questa preoccupazione. Che cosa farò domani? Quindi, però, che il padrone sia preoccupato di questo, questo è strano, capite? Questo padrone è ossessionato dalla mancanza di lavoro degli altri. Continua a uscire e vuole che tutti abbiano un lavoro. Questo è strano. Non solo, ma praticamente il suo lavoro consiste nell'uscire a dare del lavoro agli altri. Lavora più lui, a continuare dentro e fuori. Non so se aveva un fiorino, un ducato, un cambù per uscire, ma comunque usciva. Lavora più tutto il giorno avanti e indietro a cercare di dar lavoro alla gente. Veramente non è normale. Pensiamo oggi, ma anche per l'epoca non era normale. Cioè, le parti erano invertite. Questi qui non cercavano niente, stavano lì, e lui li andava continuamente a cercare. Ok? Questo è strano. E quindi ci parla di un tratto di questo padrone, signore, Kyrios, che nella Bibbia è il nome di Dio, sapete che Yahweh non si pronuncia, si dice Adonai, che vuol dire signore. La Bibbia greca dei 70 lo traduce con Kyrios. Quindi, quando Gesù dice il Signore, una maiuscola ci scappa, ecco, ci sta parlando del volto di Dio, nel linguaggio. Okay. Strano. Questo Dio strano. Pensate quando Papa Francesco parla della Chiesa in uscita. Ecco, secondo me l'icona della Chiesa in uscita è questo qua. 5 volte il verbo uscire, cioè esce tutto il giorno. E uscita è il verbo dell'esodo. Allora, è Israele che fa l'esodo o è Dio che fa l'esodo? Anche un altro verbo dell'esodo, 2 volte è detto uscì e vide. L'esodo comincia così. Dio vide, ho visto la miseria, la sofferenza del mio popolo. L'accoppiata, vedere, uscire, sono i verbi del Dio dell'esodo. Solo che qui è lui che esce. Vorrà dire qualcosa? Vedremo cosa vorrà dire. A separare la prima fascia, l'ingaggio, la prima parte dalla seconda, la retribuzione, che però, come vi dicevo, sono assolutamente sproporzionate. Cioè, la retribuzione rimane alla sera come nelle situazioni realistiche dell'epoca, ma l'ingaggio dura tutta la giornata e questo non è normale. A separarle c'è un versetto importante, il crinale, che è anche la punta della parabola, dove si fa il capovolgimento. Date un'occhiata, adesso sì che potete guardare, al versetto 8. Quando fu sera, quindi finito l'ingaggio, si passa dall'ingaggio alla retribuzione. Il padrone della vigna disse al suo fattore, e stavolta c'è un fattore, guardate che strano, per ingaggiare, la cosa più complicata, più difficile, usciva lui. Per retribuire si fa aiutare dal fattore. Questo è proprio un padrone fuori serie, fuori dagli schemi. A me è venuto da dire borderline. Chiama i lavoratori, dice al fattore, e da loro la paga, ribaltamento, incominciando dagli ultimi fino ai primi. Questa frase è importantissima. E che è importantissima, i Vangeli lo dicono con dei mezzi letterari. In questo caso, la ripetizione, e vi dirò dove, e l'inclusione. Cosa vuol dire? La ripetizione è che, guardate questa frase, incominciando dagli ultimi prime fino ai primi, e andate a vedere come finisce il nostro testo. Così gli ultimi saranno primi e i primi ultimi. Ripetizioni. Ma purtroppo bisogna ritagliare i pezzi, se no ogni volta dobbiamo commentare tutto il Vangelo. E io ho fatto un errore, ho tagliato via l'ultimo versetto prima di questo racconto, cioè al capitolo 19, versetto 30, che è esattamente la stessa cosa. Così io vi dico, gli ultimi saranno i primi ultimi. Cosa vuol dire? Che questa storia è inclusa in un ritornello e quando un testo è incluso, cioè incorniciato dalla stessa frase, vuol dire che questa frase è la chiave per aprirlo, il senso, per capirlo. Okay. E difatti in mezzo, nel bel mezzo, a segnare il capovolgimento, ce la ritroviamo. Provate a pensare cosa sta succedendo qui. Quindi, prima stranezza, il padrone. Questo padrone, quello che fa questo padrone. Che strafa, mi viene da dire, strafa. È preoccupato che gli altri non facciano, e comincia lui col strafare perché gli altri abbiano il lavoro. Seconda cosa però, quando lui arriva a sera e dà la paga, pensate che cosa poteva decidere? Se lui decideva, allora, adesso io mi sono messo d'accordo con i primi, dopo con gli altri non si mette più d'accordo, avete visto, con i primi ha detto vi do un denaro. E questo era lo stipendio minimo, sindacale, un denaro al giorno per il lavoro. Se lui diceva, adesso fattore, tu dai la paga cominciando dai primi fino agli ultimi. Non succedeva niente, perché i primi prendevano il loro denaro, se ne andavano a berlo al bar o a portarlo alla loro moglie, secondo le tipologie, poi quelli dell'ora dopo poteva fare quello che voleva lui, tanto non si era messo d'accordo per niente, capite? Poteva dargli un denaro di più, di meno. Gli altri erano partiti perché, vi assicuro, appena riceviamo lo stipendio noi vendemmiatori ce ne andiamo belli felici e non ce ne frega niente di solito. Non è neanche vero, di quello che prendono gli altri, ma se il nostro va bene così, perché va a cercare rogne e dire no, adesso io comincio dagli ultimi, così i primi erano ancora lì a aspettare e vedevano cosa succedeva. Capite che strano? Cioè, proprio questo qui, qualcuno doveva insegnargli a fare il padrone come si deve per non aver rogne. E invece no. Lui, stabilendo quest'ordine inverso, che cosa fa? Fa sì che i primi assistano alla ricompensa degli ultimi. I farisei assistano, vedano come Dio si comporta coi peccatori, coi pubblicani, coi pagani. È quello che Gesù stava facendo. Perché i farisei erano lì e vedevano come lui agiva con quegli altri arrivati all'ultimo momento che non hanno fatto un tubo né catechismo, né la caritas, né la quaresima, né la cresima, né la comunione, né sposati in chiesa, insomma ne hanno fatte di tutti i colori, adesso arrivano qui e vogliono seguire Gesù. Ma oh, capite? Ecco, però è il padrone che ha sbagliato. Ci fossimo stati lì, noi gli avremmo detto, fossimo stati noi il fattore, gli dicevamo, guarda, tu sei un gran bravo, però non te ne intendi, lascia fare a me, cominciamo dai primi, così non avrai rogne. Invece, che cosa vuole che vedano i primi? Perché vuole che i primi stiano lì tutta la retribuzione e vedano quello che poi chiameranno un'ingiustizia? Vuole che vedano, il verbo vedere è molto importante, perché? Vedete che dopo è tutta una discussione, eh? È una discussione, prima i primi, quelli che avevano stabilito col padrone un contratto per un denaro, le rogne cominciano così, quando arrivarono i primi, pensarono che avrebbero ricevuto di più. La discussione comincia dentro di loro. Vedono gli ultimi che hanno preso un denaro. Dentro di loro si dicono, wow, chissà quanto prendiamo noi, questi qui. Gli ultimi hanno lavorato un'ora e di solito alle 6 era finito tutto. Ok, questi fanno 4 conti e dicono, noi 5 denari, se continua così. Ok, se è giusto. Da qui si capisce che l'idea di giustizia del padrone e dei primi, traduciamo farisei, non è proprio la stessa. Infatti, guarda, quindi la discussione comincia dentro i farisei o i primi, o noi, perché ve l'ho detto che senza scrupoli, senza sensi di colpa possiamo metterci dentro. Infatti, vabbè, dopo vi racconto un aneddoto. Quando arrivarono, nel ritirarlo però mormora, allora vedono gli altri che ricevono come loro. E sentite cosa dicono. Nel ritirarlo mormoravano contro il padrone dicendo, questi ultimi hanno lavorato un'ora soltanto e li hai trattati come noi. Letteralmente, in greco è, e li hai fatti uguali a noi. Li hai resi uguali a noi. In che cosa? Nella retribuzione. Capite? Cioè, adesso ditemi se noi, ma su tutto, dalle questioni di lavoro alle questioni di fede, non la pensiamo come questi primi. Cioè, ci hanno ragione o no? Ieri qualcuno ha scelto Beati gli affamati e gli assetati di giustizia. Non siamo tutti affamati e assetati di giustizia, e questo comportamento non fa a pugni con la nostra immagine di giustizia. Fa proprio a pugni. Quindi questo qui, tutti uguali. Cioè, se proprio volevi fare il gradasso, il liberale, il riccone, almeno dacci un pochino di più. Non dico proporzionale, ma un pochino di più. Questo sarebbe stato essere giusto, perché 9 ore di lavoro, 8 ore di lavoro o 1 ora di lavoro non sono proprio la stessa cosa. Tanto era ossessionato che tutti lavorassero, quindi chapeau, dicono i francesi, a questo padrone, ma adesso ci delude. Ok, quindi li hai fatti uguali a noi che abbiamo sopportato il peso della giornata e del caldo. Fino adesso non si era lamentati di niente, come se ci fosse il condizionatore nelle vigne. Adesso, a vedere che quegli altri dicevano così, di colpo sentono il sudore. Non so se avete presente, quando vogliamo far pesare a un altro il lavoro che abbiamo fatto, siamo bravi. Fino al momento prima avevamo il sorriso, eravamo freschi, poi tutto di colpo siamo sudati, ci asciughiamo il sudore. Ecco, quindi ascoltate cosa risponde il padrone. Ma il padrone, rispondendo a uno di loro, qui abbiamo i due punti di vista, no? E il padrone deve continuare a suonarci strano. Lui dice: amico, dov'è che nel Vangelo sentiamo questa apostrofe, amico? Significativo, eh? Cioè, è come se questo padrone, Gesù, cioè, lo stile di Dio è quando si sente aggredito, attaccato, quando non c'è intesa, ha bisogno, prima di parlare, di ristabilire la relazione e di dire: per me, anche se tu non sei d'accordo, mi aggredisci, no? Per me sei amico. Io non ti faccio torto. Letteralmente è: io non sono ingiusto con te. Perché sentiva che l'accusa di questi primi è fondamentalmente: non sei giusto, è ingiusto. Non è, ricordatevi nella vostra infanzia, per esempio, perché lì risale questa visione delle cose, nei confronti dei genitori. Non vi è mai capitato di dire: non è giusto, non è giusto, non è giusto? Perché è una cosa tipica dei rapporti fra fratelli con i genitori, o dei genitori con più figli, ma anche figli unici, no? Hanno un loro modo di sentire: non è giusto. Per esempio, non è giusto che tutto ciò che succede è sempre colpa mia o per me. Quindi qualsiasi situazione nei confronti dei genitori ha fin dall'inizio questo sospetto di ingiustizia che ci costituisce, questa incomprensione tra ciò che è giusto e ciò che non è giusto. Bene, quindi io non sono ingiusto con te. Non hai forse concordato con me per un denaro? Quindi dice: nella relazione tra me e te, datore di lavoro e lavoratore, cosa c'è che non va? È come se dicesse ai farisei o anche a noi: ma io ti voglio bene, tu mi vuoi bene e va bene così. Ok? Tra me e te tutto ok, non c'è bisogno che vai a confessarti. Però sentite qual è il problema. Prendi il tuo denaro e vattene. Ma non è cattivo, non è bacco il paese. No, e vai sereno sulla tua strada. Io sono con te sulla tua strada, capite? Poi qui viene il problema. Ma io voglio, due volte dice voglio, la volontà di Dio. Noi cosa crediamo che sia la volontà di Dio? Sono queste robe qua. Cioè, lui vuole, lo desidera, gli piace, gli fa piacere. Cosa? Dare anche a quest'ultimo quanto a te. Cioè, io ho voglia di dare anche a lui così. Quindi il problema, il tuo problema, non è nella relazione fra me e te, che va tutto bene, tu sei il mio amico, io sono il tuo amico, ma nella tua relazione con gli altri. Capite? Quando ti confronti con gli altri e vedi a modo tuo la loro relazione con me, lì vengono i problemi. Invece io voglio, è un mio desiderio, cosa? Dare a quest'ultimo quanto a te. Sentite cosa dice. Non posso fare delle mie cose, perché anche quello che ho dato a te è mio. Quindi comunque si tratta di roba mia, di soldi miei. E io voglio. Capite cosa vuol dire? Vuol dire che i beni, le risorse, il bene, non è il guadagno del lavoro, ma è un'altra cosa, non è una realtà economica, è roba di Dio, il bene è di Dio, il bene è Dio, e Lui ne fa quello che vuole. Tenete insieme queste due cose, perché verrebbe da dire, allora perché era preoccupato che tutti lavorassero? Capite? Da una parte il lavoro è umano, fa l'uomo, ma anche in senso religioso. Noi non possiamo non fare niente per Dio. Perché siete qua e consacrate tutto questo tempo? Se non ci fosse bisogno di fare qualcosa per Dio, tutta la vita sarebbe con Dio e basta, non c'è bisogno né di pregare, né di condividere i tuoi soldi, né di lavorare in Caritas, né di fare catechismo, capite? Non ci sarebbe bisogno di niente. A volte noi esageriamo nel valore che diamo al fare, però Dio lo sa che siamo umani e tutto ciò che viviamo dobbiamo trasformarlo anche in concretezza, in fare. Se no non capiamo. Non capiamo le cose se non facciamo, se non siamo coinvolti in prima persona. Quindi il lavoro è fondamentale. Ma il bene, la relazione, cioè la ricompensa, questo, il bene, non è proporzionale al lavoro. È un'altra cosa. Non è un economico. Capite? Per cui lui dice, io voglio, tutti dovete lavorare, tanto, poco, quando riusciamo a metterci d'accordo, quando arrivate alla linea, se siete in ritardo, fa niente, basta che qualcosa lo facciate. Perché nessuno non fa niente in questa storia. Ma il bene, la ricompensa, è un'altra cosa. Il Cantico dei Cantici, il più bel libro della Bibbia, lo dice, dice, se uno desse tutti i soldi della sua casa per ottenere l'amore, il testo dice un'altra cosa, ma io continuo così. Puff. Fate un gesto di... Puff. Non gliene frega niente. Se uno desse tutti i soldi che ha per ottenere l'amore, sarebbe troppo poco, troppo tanto, non c'entra niente. Chi se ne frega? Cioè... L'amore non è una realtà economica. Io voglio, dice Dio, io voglio volergli bene come a te. Lavorate tutti, chi tanto, chi poco. La ricompensa, un'altra roba. Sono due, come si dice, sono due contabilità distinte. Capito? Questo sta dicendo. Non posso, in ogni caso è tutta roba mia. Il lavoro è roba vostra, ma la ricompensa è a far mio. Anzi, la parola ricompensa salta per aria. Ma proprio il merito. Siamo nei 500 anni della riforma. Ecco. Se la smettessimo di volerci a tutti i costi opporre a quegli altri che ci siamo divisi per motivi puramente storico, geografici, politici, per delle sfumature teologiche che abbiamo tirato dentro, ma che sono sempre esistite nella Chiesa. L'azione cattolica, i neocatecumenali, comunione e liberazione la pensano proprio allo stesso modo. No, ma nessuno ha fondato una chiesa, un'altra chiesa, giusto? Se non ci sono interessi di altro tipo, non ci si divide. Per cui basta ste storie. Continuando a dire, no, io sono cattolico, devo difendere le opere, i meriti, le indulgenze. Cioè, la pensiamo tutti allo stesso modo. Anzi, ci priviamo di un aspetto della nostra fede che abbiamo delegato a quegli altri. Allora, gli altri sono per pura fede e noi insistiamo sulle opere. Ma non è vero. E recentemente sono intervenuta con Lidia Maggi, la pastora, forse la conoscete. Ma cioè, io quando parlo con lei mi dico, ma o lei è cattolica o io sono protestante, non è possibile. Cioè, con delle persone della mia parrocchia qualche volta facciamo fatica a capirci, ma con lei proprio no. Ma perché? Appunto, è il merito che salta qui, ma il merito non esiste nella Bibbia. Non esiste il merito nella Bibbia. Sapete che cosa esiste? Che fin dall'inizio, fra due fratelli, uno bravo e uno no, Dio sceglieva quello che non era bravo. Uno primogenito che aveva tutti i crismi per ricevere l'eredità, lui sceglieva il secondogenito. Uno figlio della moglie giusta e quell'altro no, sceglieva quell'altro. Io voglio. È proprio il bene, cioè pensate all'innamoramento, cioè è inspiegabile, non è calcolato. Ecco, solo che noi uomini riusciamo a voler bene a una persona magari così e ancora per poco tempo, invece lui è innamorato di ognuno, cioè ci vuole bene perché ci vuole bene, punto e basta. E siccome ci vuole bene, e sa che il lavoro ci fa bene, vuole che lavoriamo. Ma non ci vuole bene se lavoriamo. Capite? È diverso. Ci vuole bene se facciamo il bene. No? Questa è un'eresia, sapete. Si chiama pelagianesimo. I pelagiani dicono proprio come questi qui. Se tu lavori, hai la ricompensa. Ma Dio non è così. Gesù sta dicendo, cari farisei, voi continuate a lavorare perché vi fa bene, a fare le opere, le preghiere, le elemosine, perché vi fa bene. Ma il rapporto con Dio, l'amore di Dio, è un'altra cosa. Infatti, guardate, questi qui non fanno un tubo e Dio gli vuole bene uguali. Cioè, adesso dite se non ci viene su un po' di bile a sentire questi discorsi. Vero? La prova che siamo farisei. Ma non c'è problema. Ancora una volta Dio ci vuole bene così.
Ma si può un po' capire pensando di essere genitori.
Esatto.
Hai un figlio che non gira bene, quasi quasi non vuole bene.
Sì. Esatto. E infatti posso dirti. Grazie Emanuela, mi permetti di dire una cosa che avrei dovuto dirvi prima? Questa è la versione matteana di una parabola di Luca. Avete presente? Il padre misericordioso. Si assomigliano molto e anche lì c'è una situazione realistica per cui e quella lì è detta che Gesù la diceva parlando ai farisei perché i peccatori venivano continuamente da lui. Ok? Ma che cosa hanno in comune? Che la situazione è quella delle famiglie e delle aziende agricole del tempo di Gesù. Ma dentro c'è qualcosa di strano. Anche quell'altro padre è fuori di testa, eh? Avete presente? Cioè, primo, sapete che cosa voleva dire? Che il figlio gli diceva dammi la mia parte di eredità. È un secondogenito, ok? Da la parte, l'eredità si divideva alla morte del padre. Voleva dire, dai, facciamo che sei morto, che sei già morto. Ok? E poi, dividere voleva dire vendere, tradurre in soldi, trasformare in soldi e darglieli. Un'impresa familiare, un'azienda familiare, in una società in cui non c'erano le banche. La terra era tutto il bene di famiglia. Una volta che l'hai venduta, cioè questo qui, quando il figlio è tornato aveva già la sua azienda devastata, ok? Per di più, cioè, sta lì ad aspettarlo, gli corre incontro a proposito di uscire, escono tutti e due, sempre fuori di casa, a cercare quelli che sono usciti. Per di più, anche lì, il vitello grasso. Tra i vendemmiatori si parla sempre di sto vitello grasso, non so perché. Da noi si direbbe piuttosto il mascio, fa sul mascio. Ecco, e comunque, il vitello grasso è là. Non vuol, grasso non dice niente. Si temon vuol dire che ogni anno, tra le bestie, se ne sceglieva una particolarmente bella, la si nutriva col grano. Siteuon viene da Siton, grano. La nutrivano tutto l'anno col grano e veniva uccisa e cucinata per la festa più grande dell'anno. E quando l'hai cucinata non è più un'altra bestia così buona, perché la carne era tenerissima. Il padre decide che il ritorno di questo figlio è la festa più grande dell'anno. Ma l'analogia fra queste due figure mi permette di... Dicevamo ieri che siamo qui per convertirci. Cosa vuol dire? Non appunto a forza di volontarismo, quella cosa lì che non mi piace di me, che penso che non piaccia al Signore, adesso mi ci metto e la cambio. Ma prima per lasciare che si trasformi la mia immagine di Dio. Vi ricordate prima dicevo l'idolatria è fissare Dio in un'immagine senza che l'esperienza della vita la cambi, la allarghi, la renda più viva, più mobile. Ecco, a proposito di questa conversione, questo Dio, Signore, Padrone, Padre di Luca 15, abbiamo appena finito l'anno della misericordia e anche qui spesso corriamo a pensare che la misericordia fa qualcosa per i poveri. Aspetta, se non hai capito bene, se non ti sei impregnato prima della misericordia che Dio ha per me, per il mio vicino di casa che non sopporto, per quel prete lì che dovrebbe predicare in un altro modo, per mio cugino che non va a messa, ok? Se prima non ci impregniamo bene di quella misericordia lì, quello che facciamo per gli altri non ha niente a che fare con la misericordia, è forza muscolare, è ascesi, che poi siamo arrabbiati e magari facciamo del bene a quello lì e una parolaccia a quello là, capite? Invece prima dobbiamo impregnarci di un altro volto di Dio. E qual è il volto di Dio di questa storia? Perché Gesù questo vuol far fare ai farisei, vuol dire: ma voi non siete cattivi, ma credete che Dio sia marchionne, capite? Cioè, che sia uno lì a dire tu hai fatto tot, io ti do tot, anche dal punto di vista religioso, ecco. E il volto di Dio che ci dà qual è? Buono. Il padrone dice: oppure tu sei invidioso perché io sono buono. E così fa capire che giusto e buono per la Bibbia non sono due cose opposte. Nel lavoro di genitori o in ogni responsabilità noi ci diciamo: ma devo essere giusto o buono? Ci vuole un po' di bontà, un po' di giustizia. Sembra come quando cuciniamo un dolce e diciamo: no, tot farina, tot zucchero, metto un po' più di questo, un po' più di quello. Non è così, no? Anche lì il volto di Dio deve cambiare dentro di noi, allora i dosaggi vanno a posto. E qual è questo volto di Dio? Sapete come si fa a essere buoni? Avete visto come è eccessivo questo padrone? Continua ad andare fuori. Cioè, alla sera sarà stato stanco. Oppure spende un sacco di soldi per poco lavoro. Di che cosa non ha paura questo padrone? Come il padre misericordioso che si fa trattare da morto da suo figlio? Non ha paura di restare a mani vuote, non ha paura di morire, non ha paura della morte. Non ha paura che le risorse finiscano. Ce n'è sempre, per tutti. Capite? Io lo chiamo un signore Pasquale. Non ha avuto paura che suo figlio morisse. Perché? Perché Dio è l'unico che crede nella risurrezione. Cioè, non nella bacchetta magica, eh? Per forza lui crede nella risurrezione, sapeva che dopo poteva risuscitarlo. No, la risurrezione è l'amore che attraversa la morte. Ma se è amore non finisce neanche con la morte. No, l'amore è proprio, non finisce mai, ce n'è. Perdonatemi un po' di femminismo, ogni tanto una puntina. Secondo me le donne lo capiscono meglio degli uomini. Ed è per questo che erano lì, alla croce e alla tomba. Cioè, l'amore, soprattutto quello di una donna, Recalcati dice che è amore per il nome. Amore per il nome. Cosa vuol dire? Che tu sei tu. Tu sei un assoluto, sei unico e non puoi finire. Amare una persona vuol dire questo. Puoi passarne di tutte, puoi anche morire, ma qualcosa mi dice che se esisti, esisterai per sempre. Questo padre è così, ama come una madre. Non ha paura della fine. Quindi le risorse è buono, cioè una volta si diceva è liberale. Siamo in un castello. Avete presente la liberalità? Non se ne parla più. Nel Rinascimento era la qualità dei signori e i mistici lo dicevano anche di Dio. Che cos'è la liberalità? È proprio di quelli che sono ricchi, sono potenti, ma non per schiacciare, per dare, perché ce n'è. Ok? Ma noi siamo ricchi di famiglia, perché questo è nostro papà. Capite? Per questo possiamo amare, anche se non ce ne viene a casa niente. Perché tanto c'è sempre papà che paga. Non rischiamo mai di rimanere a mani vuote, neanche nella morte. Perché il nostro primo fratello ci ha fatto vedere che si può attraversare, perché c'è papà dall'altra parte. Capite perché non possiamo essere invidiosi per gli altri? Perché noi ne avremo sempre. Cosa me ne frega se ce n'è anche per quell'altro? Basta che ce ne sia per me. Perché noi quando diventiamo cattivi ed egoisti? Io ho una parola che non sopporto più, egoista. Perché stiamo moralizzando. Quando una persona si comporta da egoista, sembra che si comporti da egoismo, è perché il suo io è minacciato di morte da qualcosa e quindi cerca di stare attaccato alla vita. Se tu gli puoi capire che non è minacciato da niente, difficile, non vi dico che sia facile, non è più egoista, nessuno di noi è egoista per natura. Sapete cosa vuol dire la parola, etimologicamente, la parola cattivo? Vuol dire prigionieri. Nessuno è nato nelle prime comunità cristiane di lingua latina. In latino cattivo si dice malus, che vuol dire malvagio, cioè che proprio dentro le cose non vanno, c'è qualcosa di orribile, che quello lì è nato così, non ci si può fare niente, è malus. I cristiani dicevano nessuno è malus, al massimo qualcuno è captivus, cioè prigioniero. Non è bello. Noi non dobbiamo, guardiamo una persona, non ci possiamo permettere di pensare che è malus. Infatti anche cattivo è una parola che io non amo. A meno di prenderla nella sua, quando diciamo, ma quello lì è così, è cattivo. Ok, se mi dice che è prigioniero, ma voglio vedere quando è libero. Se tu lo liberi, se lo aiuti a liberarsi, viene fuori un'altra cosa. Ok? Questo padrone sta liberando tutti dalla paura di mancare. Così tutti sono buoni. Tranne qui chi non è più buono quelli che avevano la bontà per esclusiva. Io sono buono e tu sei cattivo, io sono di Dio e tu no. Io faccio le cose che Dio vuole e tu no. A quelli lì non va bene che il padre sia troppo buono e quegli altri adesso sono buoni tutti. Lo chiamiamo buonismo, ma è tutt'altro che buonismo. È tutt'altro che buonismo. Questo padre qui li ha fatti lavorare tutti, ma ognuno quando arrivava. Ma il bene, l'elezione, il bene elettivo che dice comunque tu sei tu, lavorato poco, lavorato tanto, tu sei tu, è un'altra cosa. Questa è la misericordia. Ed è fondata sulla fede nella risurrezione. Solo se non abbiamo paura di morire, che la vita finisca, che l'amore finisca, che i beni finiscano, passando dalla morte, quindi da lì non si scampa. Però ci sono i tempi supplementari, dico sempre, cioè c'è altro. Quindi i valori veri, adesso si usa dire non negoziabili, ma puoi anche negoziarli, ma l'importante è che non finiscano. I veri beni non finiscono, non si resta mai a mani vuote. Ce n'è per tutti. Antonietta Potente, una teologa che ha vissuto a lungo in America Latina, dice che Dio è un bene comune. Oppure non è Dio. Avete presente cosa vuol dire un bene comune? O ce n'è per tutti o niente. Ma addirittura per ognuno, non per tutti, per ognuno deve essercene. Cioè al singolare, nessuno escluso. Se uno è escluso, questo padrone qui uscirà anche alle 11 di sera. Che ora abbiamo fatto? Perché quando mi scaldo urca alle 10:10. Va bene, ci sono tante cose che non abbiamo detto, ma restiamo su questa idea un po' ribaltante di Dio, volete?
Ok. Questa parabola mi ha fatto rivivere 40 anni della mia vita, perché io ho dovuto gestire anch'io degli operai. I problemi adesso non so se li ho risolti in una maniera giusta con questa parabola, però ne ho avuti tantissimi di questi casi, ma non uno solo, perché ho assunto giovani, anziani, meno anziani, quindi così insomma che è un po' di problema gestire, diciamo, anche a livello economico questa gente, e chiaramente quello che sapevo di più voleva essere parlato di più. Gli apprendisti, un po' quelli volevo pagare alla parola una parte sindacale, perché gli apprendisti che quello che era quasi quasi era più alto di quello degli operai. E allora a un certo punto entravo nel cantiere e chiaramente che vedevo che si meno io con i più anziani erano malcontenti chiaramente. Poi chiaramente ho dovuto gestire un po' tutto anche a livello economico e nella mia maniera formula come mi sentivo in pratica, non so se ho fatto come questo padrone.
È molto bello quello che dice Tiziano.
Questo non insomma, io penso a un certo punto un signore che aveva assunto i suoi figli mi ha detto: ma tu sei l'impresa, devi fare bene ai fratelli. In questo mi sento un po' così a posto. Rito per non piangere, perché sono ricordi sì, non tanto lontani, però vissuti io. E oggi questa parola quando lo sentivo nel cuore, insomma,
certo.
Mi fa riflettere su quello che ho fatto.
Che bello. Grazie.
Oppure facendo il bene, vogliamo sempre sentirci dire grazie, ma magari lo fai e dopo la persona se ne va e non si ricorda più di te, quindi ti guarda. No, non è stato neanche riconoscente di quello che ho dato gratuitamente, no? Allora, oggi qua ci fa ridere, purgare, qua ci fa, siamo in purgano, diciamo, no? Fa venire fuori quello che nella mia vita cristiana a volte pensi di fare il bene, ma se ci pensi dici, no, qua sono peccatrice di quelli che io...
Ma mi viene da dirti, è importante anche che pensiamo, perché questo bisogno, io lo chiamo di riconoscimento, è quasi che facciamo una cosa, non siamo sicuri, abbiamo bisogno che qualcuno, non è solo orgoglio o vanità, è anche di essere, di sentire se è bene o no, è importante che almeno lassù con la sua parola ci sia qualcuno che ci dice: ah, mi sembra che mi assomigli quando fai queste cose, capisci?
Sì, no, no, no.
Perché l'altro può avere le sue storie, certo, e avere il muso, però se nessuno ci riconosce dobbiamo sentirci riconosciuti almeno dal padre.
Sì, questo sì, pacifico.
È importante.
Per lui alla mattina, prego, gli ci convincimi tu, perché io non so niente, non capisco niente.
Sì, che bello.
A me come mi viene di venire questa cosa, mi fa pensare a questa cosa dell'essere prigionieri. Perché io continuo a vedere sempre la mia vita, ovviamente, e è difficile non essere prigionieri, non tanto per se stessi quanto per le persone che ti sono tanto care. Cioè tu, hai paura per lui. Tutta la vita, da quando hai un figlio, a quel punto, hai paura per lui, lo proteggi, ce lo metti tutto proprio per proteggere. Ed è forse la prigionia più grande da quando hai un figlio, hai una responsabilità su un altro.
Sì, penso che tocchi una cosa molto forte, ma che c'è in questa parabola e c'è in altre, ci ritorneremo su. Cioè non avere paura della morte per sé, ma non avere paura della morte neanche per l'altro. È una sfida enorme. Credere anche nella risurrezione dell'altro. Ti capisco benissimo e penso anch'io a una situazione nella mia vita. Sì. C'è un bellissimo film, molto semplice, che vi consiglio su questa cosa. È molto semplice, molto americano. Si intitola io l'ho visto in francese, allora in italiano mi sembra che io prima di te del tetraplegico. Ok, cioè praticamente la storia è molto semplice. C'è un ragazzo molto ricco, tetraplegico, in seguito a un incidente stradale, muove solo da qui in su. È una ragazza di un ambito molto povero che cerca lavoro in America, quindi comunque un po' patinato, molto originale questa qui, che cerca lavoro e viene assunta per fargli compagnia. Naturalmente si innamora, vabbè, questo è un po' banale. Ma la cosa bella, secondo me molto provocante rispetto a quello che dice, è questa, che lui ha deciso per l'eutanasia. Da tempo. Si vogliono bene, ma lei non riesce a fargli decidere per la vita. Capite? Non riesce a fargli cambiare idea. E lui le chiede di accompagnarlo in Svizzera a morire, lei gli dice di no, perché lei è contraria all'eutanasia, vuole la vita dell'uomo che ama, ma capisce che lui ha deciso. Ok? Lui vuole il suo bene, ma non basta per riconciliarlo con quel tipo di vita. E lei, pian pianino, decide di accompagnarlo in Svizzera per questa parola che viene espressa dal padre di lei, amare un'altra persona non vuol dire farle cambiare idea. Ma addirittura se decide di morire, capite? Ok, lei... Cioè, la finale è ancora meglio, perché Quindi lei fa questa conversione di amare nonostante la morte e la scelta di morte dell'altro, perché non ti ha chiesto di fargli cambiare idea amandolo, di riconciliarlo con la vita. Ma ve lo dico, ma cioè io lotto tutti i giorni con questa roba qua, infediate, per questo mi ha colpito questo film. Seconda cosa, lui muore e lascia a lei che è povera una certa somma e delle idee per fiorire, per sviluppare la sua vita. E alla fine si vede lei a Parigi, dove dovevano andare insieme, che sta con una certa tristezza, ma con una certa speranza, che sta facendo fiorire la sua vita perché tanto su di lui non aveva potere, il suo amore non gli ha fatto cambiare idea, tanto lei ha lasciato che l'amore di lui le permettesse, praticamente questa donna sulla vita dell'altro non aveva potere, ma poteva fare in modo che la sua morte non distruggesse lei, ma al contrario. Lei poteva lasciarsi voler bene e fiorire in questo bene. Ma capite che paradosso? Eppure a me sembra molto un'icona molto bella della logica del Vangelo, attraverso la morte e la risurrezione, della logica pasquale, verso Pasqua stiamo andando. E che l'amore non ha nessun potere sull'altro, non possiamo cambiarlo. Neanche se sta facendo la cosa più tremenda del mondo, non possiamo farci niente. Possiamo amarlo, dirgli, io questa cosa non la condivido, ma è tutto qua. Tutto qua. E questa impotenza possiamo viverla solo col Padre, perché Lui la vive tutti i giorni con noi, sapete? Tutti i santi giorni. Tutti i santi giorni. E in Gesù ci ha fatto vedere fin dove va. Che se tu vuoi farmi morire, tu puoi, perché nell'amore io non ho nessun potere su di te, ma tu puoi, se non entri nell'amore, eliminarmi, prendere in giro il mio amore, buttarlo in pattumiera, puoi fare quello che vuoi. Però io non smetto di amarti, anche nell'impotenza.